11:03, ben ritrovati da Michela Daghini, da Michele Bonasorta in regia tecnica, ben ritrovati, saremo assieme fino a venerdì. Oggi parliamo di ragazzi, di adolescenti, fra educazione e online, ma anche di adulti e degli errori che possiamo involontariamente compiere e su cui forse è utile una riflessione profonda. Secondo il noto psicoterapeuta professor Matteo Lancini, infatti, autorevole figura in materia, essere adolescenti oggi è più difficile perché significa affrontare una fragilità adulta senza precedenti. Ed è su questo aspetto in particolare che ci soffermeremo e che vuol dire adulti che faticano a vedere chi hanno davanti e che fanno interventi sulla base di angosce di ruolo stereotipate senza riuscire a identificarsi con i ragazzi. Questo dice Matteo Lancini nell'ultimo TEDx, nel noto ciclo di conferenze disponibili online. Matteo Lancini, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
Noto studioso in materia a livello internazionale, con particolare attenzione da anni proprio alla delicata fase adolescenziale, è autore di numerosi libri sul tema, è presidente della Fondazione Minotauro di Milano, professore al Dipartimento di Psicologia dell'Università Milano Bicocca e alla Facoltà di Scienze della Formazione della Cattolica. È anche direttore del Master Prevenzione e Trattamento della Dipendenza da Internet in Adolescenza. Come sta, professore?
Bene, bene, grazie, bene. Tutto bene.
Sarà interessante riprendere la discussione sugli adolescenti, perché l'ultima volta eravamo stati letteralmente sommersi dai messaggi mail e dalle domande, apprezzamenti anche dopo la trasmissione, dunque molte domande erano rimaste in evase e il tema non smette di porre nuovi interrogativi, nuove tematiche su cui discutere, e quindi invitiamo i nostri ascoltatori a scriverci se lo desiderate, 076 321 1113 per le vostre domande a Matteo Lancini o riflessioni, considerazioni. Allora, torniamo sulla delicata fase dell'adolescenza fra educazione e contesto online. L'adolescenza, si sa, è un periodo di sconvolgimenti fisici e di profonde rivoluzioni psichiche che finisce per stravolgere poi tutta la famiglia, non si salva nessuno evidentemente. E in questo suo TEDx che citavo, è del novembre scorso, parla proprio di come essere adolescenti nell'epoca della fragilità adulta non sia un compito o un ruolo facile oggi, e dice che le persone adulte dovrebbero proprio rimettere in discussione molti aspetti. Cosa si intende per fragilità adulta senza precedenti, Matteo Lancini?
Ma guardi, il fatto che non è che voglio essere critico verso gli adulti, ma che attraverso l'incontro in questi anni con molti genitori, insegnanti, anche con un lavoro, come dire, di interrogarsi sul mio ruolo genitoriale, su quello con cui discutiamo con i colleghi, ci sembra che ci sia una fragilità legata alla incapacità di davvero identificarsi con il funzionamento affettivo, relazionale, psichico di generazioni che sono cresciute all'interno di una società molto complessa, molto articolata. Quindi è chiaro che il mio TEDx che cita, e anche un testo che sto scrivendo, non vuole essere critico, ma è davvero una sollecitazione, quasi un appello, perché gli adulti si rendano conto che i ragazzi che abbiamo davanti non rientrano più dentro certi stereotipi, certi modi di intendere l'adolescenza, e non ci rientrano più proprio perché sono cresciuti esattamente come gli abbiamo chiesto noi, in una società davvero molto complessa. In questo senso la fragilità adulta, secondo me, sta nella difficoltà che oggi abbiamo in una società molto individualista, molto competitiva. Non dimentichiamolo, in una società dove sono caduti dei grandi valori di riferimento, parliamo di una società liquida, globale, dove mi sembra che siamo più impegnati a fare interventi, come dire, educativi che ci facciano sentire capaci di aver fatto qualcosa, di avere in mano la situazione, piuttosto che di effettuare degli interventi educativi a scuola, formativi a scuola, in casa, affettivi e in generale in ogni luogo dove incontriamo gli adolescenti, davvero identificati su una capacità di ascolto per renderla come dire, più sintetica, è così. Oggi noi ascoltiamo i nostri figli, i nostri studenti molto di più di quanto si facesse in passato, lo dico sempre, perché
è
appunto
vero.
Noi eravamo ascoltati molto meno, non le dico come dico sempre mio padre, che mio nonno non sapeva neanche quanti figli aveva in casa.
È vero, questo
verità,
lei lo ricorda.
Ecco, la verità è che facciamo fatica ad accettare il fatto che esistono fallimenti, inciampi, dolori, e a questo punto i ragazzi fanno più fatica poi a dirci davvero come stanno, e questo è un problema non da poco. Quindi noi dobbiamo contrastare l'individualismo, interessarci molto di più agli altri. È difficile nella società, ma almeno per i figli studenti secondo me è fondamentale.
Quindi sono questi gli approcci, le posture che suggerisce, identificarci maggiormente con chi abbiamo davanti, senza mettere noi stessi davanti al problema, ma mettendo loro con le loro visioni, la loro percezione e il loro vissuto.
È esattamente così, guardi, io sono convinto, lei sa che abbiamo dato in questi anni una grande lettura della realtà sul narcisismo, no? Cioè, noi si parla da tanto tempo di una società molto narcisista, dove il sé è diventato preponderante rispetto all'altro, e su questo sono tutti d'accordo. Però mi sembra che ci sia un passaggio ulteriore che adesso vediamo, che un po' noi definiamo, sa che c'è sempre dopo il post, no? Un post narcisismo, e che riguarda la complessità del modo in cui chiediamo di crescere i ragazzi. Guardi, le faccio un esempio. Oggi noi costruiamo una società molto competitiva già a scuola. Nelle squadre di calcio molto spesso esistono anche a livello oratoriale squadre A, B e C, però se un bambino poi della squadra A dice non passare la palla a quel compagno che è debole, lo guardiamo e gli diciamo ma così sei competitivo, non è giusto. Abbiamo messo sotto sequestro il corpo dei nostri figli, non dimentichiamo che internet è un luogo, come dire, che ha avuto successo non solo grazie a internet, ma grazie al fatto che sempre più spesso le esperienze di gioco e socializzazione fuori dal controllo degli adulti non avvengono in una società che è, come dire, considerata molto pericolosa. E dopodiché chiediamo a questi ragazzi di crescere in questo modo, loro si adattano in qualche maniera, poi arriva l'adolescenza e sento dire che il problema è la dipendenza da internet, che non sono regolati, che non hanno, come dire, un comportamento adeguato, e questa sarebbe sempre responsabilità di qualcun altro.
E lei ricorda che gli spacciatori di internet e di telefonini siamo noi genitori?
Ma sì, ma non solo noi genitori, una società.
Gli adulti.
Guarda, io faccio sempre questo esempio, io ho fatto tante ricerche su questo. In Italia appunto lo spacciatore è la mamma e la famiglia di internet da 0 a 11 anni. Dai 19 anni in su, in università, in ogni luogo di lavoro, se non usi internet sei spacciato tu. Eppure io trovo drammatico che tra gli 11 e i 18 anni tutti si preoccupino solo dei problemi legati a internet. Il problema non è internet, il problema è la società che abbiamo costruito. Se non ci piace internet, siamo pronti a costruire una alternativa per questi ragazzi. Insomma, come le dicevo, il tema dell'identificarsi con l'altro è fondamentale, ma è fondamentale non tanto perché voglio fare lo psicoterapeuta sedotto dai ragazzi o dalla parte dei ragazzi, ma perché sono davvero preoccupato del fatto che nel frattempo i disagi dei ragazzi aumentano, non sono conflittuali, non sono aggressivi, non sono davvero arrabbiati, ma semmai poi attaccano molto se stessi e si trovano davanti a modalità di esprimere un disagio che sempre più spesso riguardano l'attacco al corpo, l'idea di morire, il senso di non far parte di una società. Noi dobbiamo pensare a un nuovo modo di intendere di questi ragazzi, che a mio avviso sono più psicologizzati del passato e più identificati con le esigenze dei genitori e degli insegnanti di quanto noi ci immaginiamo. E invece, pur avendo cambiato tutta la società, sia dall'infanzia, sia rispetto a internet, come diceva lei, sia sul modo di educarli, poi con l'adolescenza troppo spesso prevalgono modelli basati sul controllo, sullo stereotipo, sull'idea che sarebbero decerebrati per internet, che il loro problema sarebbe quello dell'assenza di regole e via dicendo. Ma non si può cambiare una società ogni giorno, comportarci in un certo modo, dare modelli di identificazione e poi guardare gli adolescenti come se fossero quelli del passato, anche perché, ripeto, gli adolescenti del passato davanti a adulti che non li capivano confliggevano, li attaccavano, c'erano scontri generazionali. Oggi, ahimè, l'attacco va sempre di più verso se stessi.
Ecco, professore, lei citava il narcisismo, che naturalmente è un tema centrale della nostra epoca, del nostro contemporaneo. C'è anche questo aspetto che lei mette in rilievo riscontrare nella realtà di ogni giorno, nel quotidiano, che è il fatto di mettere in fondo la nostra tranquillità davanti a tutto e anche il nostro narcisismo, e di conseguenza accontentare, viziare tra virgolette un po' i ragazzi e per esempio controllarli molto senza dare loro neanche la possibilità di sbagliare, solo perché questo in fondo ci fa dormire sonni più tranquilli, che è anche umano, però può essere un errore in alcuni casi.
Ma guardi, io non credo che, appunto, almeno questa è la mia visione, la famiglia oggi si comporti male, sia cattiva, come diciamo. Penso che anzi sia più attenta, buona, però viviamo in una sorta, appunto, di confusione, che io chiamo un po' esageratamente insieme ai colleghi di dissociazione, che ci porta a come dire, mettere in atto, secondo me, dei comportamenti educativi davvero molto complessi. Guardi, le faccio un esempio che riguarda l'esperienza in Italia. Io studio questo tema di internet, di cui, come lei sa, lo dico sempre, non mi interessa, se non per il fatto che ovviamente è entrato nella vita dei ragazzi, dei genitori, della scuola, nella nostra vita, e quindi cerco di capire il significato nella mente dei ragazzi. Ed è da quando ho iniziato questo lavoro che sento parlare dell'età giusta in cui bisognerebbe legare lo smartphone ai ragazzi, no? Un tema classico, lo smartphone di proprietà, giustissimo. Ho assistito tantissimi anni fa già a assemblee di scuola in cui i genitori si riunivano intorno al fatto di quando bisogna regalare lo smartphone, perché è importante che i ragazzi lo sappiano usare. Benissimo. Anche recentemente è ritornata questa questione. Ho visto un'intervista, non le dico sul giornale, ma di una serie di scuole a Milano dove i genitori si sono riuniti e hanno deciso che dai 12 anni in poi si può regalare lo smartphone. Prima no. Già questo mi colpisce, perché quando avevo iniziato queste ricerche 15 anni fa si diceva 16 anni, poi si è scesi a 14, poi a 12, tutto nella mente dei genitori, e va benissimo.
12. Ma anche perché se non sappiamo dove sono i nostri figli siamo in ansia, no? Quindi
brava,
il telefono ci fa stare tranquilli.
Guardi, la cosa clamorosa era questa, le volevo raccontare. In questa intervista, mentre leggevo l'ennesima cosa dei genitori che hanno deciso 12 anni, dopodiché intervistano un ragazzo, nell'intervista come facendo male dice, poi in realtà il ragazzo lo dice ed è messo normale, mia mamma non mi ha regalato lo smartphone di proprietà, però già da tempo mi ha dato un altro cellulare più piccolo dove non ci sono i videogiochi, così io posso stare in contatto con lei. Cioè, questa è la rappresentazione della fragilità adulta. Tu non accetti il fatto che tuo figlio abbia uno smartphone in maniera autonoma, ma non accetti neanche il fatto che per proporre un modello alternativo tu dovresti consegnargli la vita, quindi non gli dai nessun telefono a quel punto e accetti il fatto che quindi non hai un contatto con lui. La cosa incredibile è proprio questa, cioè internet oggi è consegnato dai genitori in una società che io capisco complessissima, dove i genitori o per necessità o per scelta lavorano entrambi, per avere un contatto col proprio figlio. Ma se tu vivi in una società dove vuoi avere tuo figlio collegato perennemente, usi i gruppi di WhatsApp che ogni genitore utilizza, dopo perché quando arriva l'adolescenza ed è il momento di consegnargli l'autonomia e il gioco dici che quello è pericoloso? Lo so che è pericoloso, quindi iniziamo con delle rinunce da parte nostra. Quello che sto dicendo da diversi anni è che voglio vedere delle commissioni, delle riunioni a scuola di genitori che si vietino loro l'uso del cellulare, che dicano da questo momento è vietato dare davvero il cellulare ai nostri figli ed è vietato accompagnarli a scuola, consegniamogli il corpo, mettiamoli al mondo e noi non usiamo più i gruppi di WhatsApp. Quando vedrò gli adulti, che sono influencer in ogni dove, rinunciare all'uso della rete, di internet, degli smartphone, andrò dai ragazzi a dirgli che lo devono fare anche loro. E invece, guardi, è incredibile, tutti banchettano su internet, tutti lo usano per le proprie fragilità, tutti lo usano per le proprie esigenze di governo e continuano a sostenere che però ai ragazzi farebbe male. Ma si può andare avanti una vita a dire così, ma i ragazzi di oggi non è che sono stupidi, vedono, capiscono cosa succede e capiscono che sono provvedimenti fatti solo per tranquillizzare le angosce dei propri genitori e della scuola, non veramente identificati con loro. E questo è veramente grave, perché rischia di portare a un ribaltamento del ruolo. Io incontro ragazzi che ormai lo sanno, dice ma sì, sono così, c'è stata la pandemia, riapre la scuola e siamo qui a discutere che il problema è il cellulare, così si sentono davvero dei bravi insegnanti. Ma non è un problema questo, il problema è che scuola abbiamo in mente, il problema è se abbiamo in mente una società dove riconsegneremo il corpo ai figli e abbiamo il coraggio di dirgli è finita l'epoca di internet, esci, speriamo che tu torni. Non voglio neanche sapere dove sei, nessuno è pronto per questo. Però non si può poi guardare i ragazzi strani a 13-14 anni quando dicono: quindi questo è il mondo dove devo crescere, sempre connessi, quindi me lo dai sto cellulare o no? No, adesso siccome sei arrivato all'adolescente lo usi tu, per te è rischioso, siccome non lo controllo più io e non mi serve come cerca persone, ma serve a te a cercare altre persone, è diventato pericoloso.
Sono temi complessi, ha toccato anche diversi punti, uno è il corpo su cui vorrei certamente tornare dopo perché evidentemente è un punto centrale, in particolare per questa fase, quella delicata dell'adolescenza. Ha citato anche la pandemia, lei ha anche detto spesso che negli ultimi anni in fondo gli adulti hanno trovato in internet, ma anche nella pandemia, i grandi schermi su cui proiettare tutte le contraddizioni, le nostre fragilità, ma anche le povertà educative. Quindi appunto prima internet era demonizzato, tutta colpa di internet, poi gli è stato detto che dovevano fare didattica a distanza, ma per esempio i disturbi della condotta alimentare, soprattutto per le ragazze, il ritiro sociale, che è un po' l'equivalente maschile dell'anoressia femminile, lei ci dice, non se ne parlava, ma c'era in fondo già prima della pandemia, è solo stato esacerbato questo aspetto. Quindi anche quest'idea degli schermi su cui proiettare ancora una volta nostri timori, nostre ansie, nostre paure.
Ma guardi, è indubbio che la pandemia ha avuto delle ricadute in termini di malessere, cioè di salute mentale su tutte le fasce della popolazione, sappiamo, e quindi anche sui giovani, quindi io non ne riduco l'impatto, però evidentemente è riduttivo pensare che i disagi e l'aumento di sofferenze dipendesse solo da questo, anche perché tutte queste sintomatologie di cui parlava lei erano già presenti. Io ho in mente ovviamente le realtà delle neuropsichiatrie italiane, ma anche quelle del Ticino, e sicuramente l'aumento di richieste era precedente alla pandemia da questo punto di vista. La pandemia doveva rappresentare e dovrebbe rappresentare una straordinaria occasione per farci capire che società abbiamo costruito e quindi anche il valore che poteva avere questa dimensione del collegamento in rete. E invece vedo che c'è, e questo sta aumentando i disagi dei ragazzi, non solo questo, un ritorno, in poche parole, a ridemonizzare appena si è abbassato, diciamo, un po' l'allarme per il virus, di nuovo internet come se fosse il problema. E quindi da questo punto di vista, e la cosa paradossale è che io, che davvero non sono per internet, anzi se qualcuno volesse chiudere le mail e internet sarei favorevole, mi trovo a dover difendere un ambiente, ma non tanto perché, come quello di internet, creda internet, ma perché ho capito che è una società all'interno della quale, se non sai usare internet, produrre un videogioco, saperti muovere all'interno di questa area, non vai avanti, perché ho letto articoli e studi che ci dicono che la povertà educativa è in primis povertà digitale. Guardi, è incredibile che in Italia, in questo momento, con le questioni che la scuola dovrebbe affrontare, l'aumento dei suicidi, le guerre, il tema legato a che futuro avranno questi ragazzi, a una crisi economica senza precedenti, si discuta se il dibattito su quale io sono coinvolto di più è se il cellulare deve entrare in classe o no. Ma è una cosa davvero sulla quale ci sarebbe da ridere, a me viene da piangere, quando tra l'altro non si capisce che in alcune realtà le scuole che hanno vietato il cellulare, nessuno lo dice, ma hanno dei collegamenti, soprattutto privati, straordinari, quindi è vero che dicono non c'è il cellulare ma fanno lezioni online. Quindi la vera questione è, stiamo discutendo del fatto che oggi quello che serve è una scuola sempre connessa, e non è un problema di scuola digitale ma è un problema in cui non devi considerare internet il nemico dell'apprendimento ma lo puoi integrare, comunque l'insegnante crede, può credere ed è così che la relazione educativa formativa la devi costruire con un internet sempre aperto? Stiamo andando in direzione di scuole dove le prove di valutazione si faranno open internet, come succede a me ogni giorno che qualsiasi ricerca, tesi di laurea, si parte da un'esplorazione di internet? Siamo consapevoli che io e lei stiamo facendo un'intervista tramite internet ed è reale e i collegamenti senza il corpo fanno parte oggi di una realtà che noi adulti abbiamo costruito? Ecco, mentre tutto questo accade, ogni giorno i bambini, gli adolescenti vedono questa società, La scuola si interroga se il problema è entrare col cellulare, che sarebbe il distrattore.
A livello europeo è una discussione comunque che riguarda un po' tutti, oltre all'accessibilità a internet, che evidentemente è un problema mondiale anche nei paesi più poveri, no? C'è, questo tema si impone, perché dove c'è grande povertà, comunque se non c'è accessibilità a internet, proprio come ci sta dicendo, sei tagliato fuori. Non hai accesso neanche all'informazione.
Ma lei sta scherzando, ma è una cosa che succede da tutte le parti, lo dice l'ONU, lo dice l'UNICEF, lo dicono, come dire, ma del resto adesso voglio parlare, ma poi le scuole, adesso io presento i dati italiani, in Italia ci sono 41.000 plessi scolastici, ci sono scuole dove sono tutti collegati, altre dove internet è guardato come il male assoluto, però guardi, io purtroppo non posso sostenere che internet distrarrebbe i ragazzi, internet distrae sì i ragazzi, ma il problema se non segui una lezione non è dovuto a internet. Il problema è che tipo di lezione hai davanti, il problema è che se sei in grado di organizzare un dispositivo attrattivo rispetto a quello che stai proponendo, attrattivo non vuol dire seducente, vuol dire basato sulla competenza, sulla passione, sulla capacità di coinvolgimento, c'è poco da dire e lo dirò tutta la vita, ci sono state delle lezioni in DAD meravigliose, oggi in questo momento mentre io e lei parliamo in Italia ci sono delle lezioni in presenza che fanno pena, schifo, inseguibili, noiosissime, non coinvolgenti, perché non c'è passione, competenza e professionalità, non è un problema di riaprire le classi. Allora, questo per dire che dipende moltissimo, e lo dico perché lavoro con tantissimi insegnanti e dirigenti scolastici, che hanno bene in mente che oggi i ragazzi li conquisti attraverso una relazione attraverso la quale loro ti seguono al di là delle materie, proprio perché la cosa incredibile è che queste generazioni sono alla ricerca di adulti significativi molto di più di quelle del passato, che in adolescenza erano più solide in un certo senso, con altri problemi, perché non dimentichiamo che le famiglie del passato determinavano altri problemi, ma confliggevano con gli adulti, l'insegnante lo vedevano come qualcuno davvero da abbattere, no? Oggi è una persona che viene invece vista e valutata in base alla capacità che ha di offrire risorse per il proprio futuro. E mi creda, io su questo lo dirò tutta la vita, non ho mai visto generazioni così interessate ad avere uno sguardo di ritorno dagli adulti. Cercano gli adulti, non cercano solo internet.
Quindi in questo senso qualcosa è cambiato, perché è evidente che il carisma e la capacità di coinvolgere e di instaurare la relazione da parte dell'insegnante è sempre stato un ruolo chiave, questo penso no da sempre, però lei ci sta dicendo adesso ha assunto un ruolo ancora più centrale.
Assolutamente, perché prima ti sottomettevi al docente perché senza di lui non potevi accedere a informazioni, a sapere, era il rappresentante simbolico del sapere. Io lo cito sempre, mia nonna era una maestra di un paesino della provincia di Brescia e o andavi a scuola da lei o non potevi accedere a nessuna sapere, no, della scuola. Oggi questo è cambiato, ma è cambiato dentro un contesto sociale, ma allo stesso modo quando oggi un ragazzo segue un insegnante o si affida, e io li vedo come è importante nella mente dei ragazzi il ruolo dell'insegnante, non lo fa, come dire, perché si sottomette per statuto, che comunque dice quello è il ruolo, lo detiene, mi sottometto, però allo stesso tempo quando noi ci sottomettavamo agli insegnanti così sviluppavamo anche un sentimento un po' ambivalente verso l'insegnante, lei sa che ad alcuni gli auguravi le peggiori cose all'insegnante mentre ti maltrattava, inutile negarlo. Oggi questo non c'è. E l'incredibile, e tutti gli insegnanti, come dire, lo sanno, questo non lo nega nessuno di qualsiasi, diciamo, idea abbia, è che quando poi ti seguono oggi i ragazzi, ti seguono in modo molto più autentico. Anzi, oggi i ragazzi vanno dagli insegnanti a volte, quando c'è l'insegnante che sentono quel gruppo di docenti davvero motivato, a raccontargli delle cose di sé che noi ci saremmo mai sognati di raccontare, mai, perché temevi l'adulto, perché l'adulto avrebbe manipolato. Quindi questa è una grande occasione. Noi abbiamo generazioni che sono più esperte di relazione, che sono cresciute nella società di internet, di una madre molto più e di una famiglia molto più affettiva e relazionale che basava molto di più sull'intesa. Allora andare avanti con questo modello non è una sconfitta, è solo invece, come dire, procedere dentro un modello educativo che dica vi abbiamo voluto così, ora è chiaro che siete diventati adolescenti, quindi dobbiamo adattare questo modello educativo all'adolescenza, che certo richiede maggiore autonomia, maggiore responsabilizzazione, maggiore per i ragazzi come funziona oggi dare dei ruoli. Invece l'incredibile è questo, che noi, e lo dico da tanti anni, lei lo sa, adultizziamo i bambini, gli chiediamo di crescere così, di separarsi dalla mamma andando agli asili a 6 mesi o un anno. Poi arriva l'adolescenza e rieditiamo la solita questione sul fatto che a quel punto i ragazzi vanno regolati, controllati, vanno infantilizzati, ma non funziona così. Se li volevamo sottomessi, bisogna iniziare sin da piccoli, e nessuno oggi vuole proporre un modello sul dolore mentale, sul distanziamento. Costruiamo dei modelli che vanno in questa direzione. Ora, con l'arrivo dell'adolescenza, noi dobbiamo dare responsabilità, ruoli, noi dobbiamo dire: tutti col cellulare acceso, siete pronti? Ce l'avete ben collegato? No. Avete aperto il vostro profilo? Bene, non me ne frega niente. Adesso inizia la lezione, vi racconto di che cosa dobbiamo parlare. È chiaro che qualcuno sarà distratto, ma mi creda che anche senza il cellulare non è che se metti la faccia di cartone davanti all'insegnante facendo finta di ascoltarlo, allora sei contento. Ma questo, guardi, vale anche per i voti. Incredibile che si continui su una scuola che dà solo numeri invece che valutazioni basate sulla relazione approfondite che spieghino i punti di forza e di debolezza. Anche la comodità nostra.
La capacità e la possibilità di fallire è un'altra dimensione che a volte cerchiamo di evitare, no? Sempre perché ci dà preoccupazione, ci dà dolore, ma fa parte della crescita, in fondo, dell'individuo. Vorrei sottoporle, leggerle due messaggi tra quelli che ci sono arrivati. Uno dice: io ho una gran fortuna, i miei figli usano poco i social, una grande capacità nel non trovare dipendenza, tuttavia per loro c'è l'evidente stacco da chi invece ne fa un uso spropositato. Ma come, non pubblichi mai niente su Insta? Ed è così che talvolta si sentono fuori posto, proprio perché la moda del selfie non è la loro prerogativa. E ancora, bisogna insegnare loro questa indipendenza e soprattutto altri valori: bellezza, ostentazione di ricchezza, viaggi, follower, grazie a Dio non ne sono troppo affascinati. E un altro messaggio ci dice: buongiorno, sono madre di 2 figli adolescenti e docente di scuola media da 18 anni. Insomma, sono sul campo e mi sento di condividere pienamente quello che ci state illustrando, che sta illustrando il professor Lancini. È vero e sacrosanto che i ragazzi si conquistano con le relazioni.
Ma indubbio che poi, ragazzi, adesso noi stiamo facendo un discorso, come lei sa, in radio generale sulla generazione, poi ognuno ha i propri talenti, le proprie capacità.
Ma certo, e poi non vuole certo essere una critica o una condanna, si cerca di riflettere sui temi che ognuno di noi incontra nel quotidiano, no?
Ma questo per dire che se i ragazzi trovano alternative, non è staccando il cellulare, dal cellulare si staccano, no? Prendo l'esempio del primo messaggio, no? E poi è chiaro che però vivi in una società dove, quando ero piccolo io me li ricordo i genitori che dicevano: niente televisione perché la televisione fa male. Poi andavi a scuola e non sapevi di cosa parlare con i compagni, quindi i genitori erano costretti a volte a tornare indietro. È giustissimo, come dire, secondo me, sostenere un cammino di costruzione dell'identità dell'adolescente, e come testimonia questo messaggio non è però togliendo i social, è appunto proponendo alternative, avendo possibilità. Ci sono ragazzi che da questo punto di vista trovano delle forme molto alternative. Io su questo lo devo dire, perché poi parliamo dei social che vengono ad esempio contrapposti allo sport, so che è impopolare ma lo devo dire, non è che allora lo sport rispetto a passare il tempo su internet è sano come uno pensa, dipende da come interpreti lo sport. Conosco dei ragazzi che nello sport riescono a costruire delle aree di realizzazione di sé importanti, e ragazzi che soffrono enormemente davanti a dei modelli, non a caso ci sono state polemiche anche in questi anni, dove la competizione, il successo, la popolarità e la richiesta di portare prestazioni importantissime poi ti porta a dei fallimenti, per cui lo sport può essere causa di un crollo depressivo importantissimo, no? Il fallimento che ottengono alcuni ragazzi che ad esempio hanno delle aspettative straordinarie soprattutto negli sport individuali, pensi al nuoto, l'equitazione, la danza. Allora devo dire che lo sport fa male? No, so che all'interno di quella loro esperienza stanno vivendo una dinamica di relazione con l'allenatore, con l'ambiente, con la famiglia, con le proprie aspettative, che li può portare a soffrire. Invece noi molto spesso facciamo così delle semplificazioni, diciamo: lo sport fa bene, l'aria aperta fa bene, i social fanno male. Ma io sono anche d'accordo, però allora iniziamo a chiudere internet, i social, e ripeto, costruiamo delle relazioni in cui i figli possono vivere fuori. Dico questo perché? Perché lo sport, che sia sotto in una certa maniera, la scuola, sono esperienze fondamentali, l'oratorio, lo scoutismo, ma esiste un'esigenza in adolescenza di sperimentare se stessi e trovare il proprio talento anche fuori dal controllo degli adulti, e fuori dal controllo degli adulti
coetanei.
Eh sì, tra coetanei oggi, se noi non troviamo un modo di trovare un'alternativa appunto ai social, ai videogiochi, è chiaro che lì si costruiranno quelle relazioni spontanee che noi non consentiamo fuori.
Quindi quello che lei suggerisce è una valorizzazione degli spazi che stiamo perdendo, gli spazi di incontro, di aggregazione, quindi cortili, giardini…
Da diversi anni sostengo che il vero provvedimento per contrastare la diffusione di internet e social è accettare il fatto che i bambini vadano da soli a scuola, anzi promuovere modelli in cui si controlli l'angoscia adulta e si vada in quella direzione, e soprattutto che la si smetta di continuare a vedere come minaccioso il movimento dei bambini. Guardi che oggi noi in alcune scuole, glielo dico per certo, siamo tornati indietro, cioè si danno delle note ai bambini perché si muovono troppo, e ci è venuto in mente che nella nostra idea loro sono troppo sregolati, si muovono molto, allora loro vanno in rete, diciamo no, ma in rete non vai bene. Dobbiamo, come dire, avere in mente, ed è qui che parlo di fragilità adulta, che non si può crescere essendo se stessi come figli, come studenti, esattamente come intendiamo noi. Non in rete quando dico io, ma non muoverti a scuola perché devi stare nelle regole. Oggi c'è una rappresentazione, ad esempio, del conflitto, questo va detto, enorme, perché è cambiata la rappresentazione del corpo e della protezione del figlio, va benissimo, io la capisco, però se continuiamo a dire a un bambino che quando si alza da classe allora è iperattivo, è agitato, cosa che una volta era normalissima, e gli diamo delle note, si muove, vuole giocare, dopodiché dov'è che si potranno mettere in scena delle parti di sé, come dire, di movimento, di gioco spontaneo, di possibilità di esprimere il proprio corpo e le proprie esigenze? Per non parlare dei conflitti tra bambini, no? Oggi c'è ovviamente una grande attenzione al fatto che i bambini non picchino l'altro, e ci mancherebbe, però con un allarme talmente drammatico ogni qualvolta c'è un conflitto, che ha reso qualsiasi conflitto all'interno dell'ambiente come qualcosa di minaccioso per la salute mentale, soprattutto degli adulti. A quel punto è chiaro che noi, davanti a una società che ha internet così diffuso, avremo generazioni che spostano le loro esigenze dentro l'area virtuale.
Perché è lo spazio dove riescono ad essere indipendenti e per conto loro, diciamo, non sotto il controllo e il coinvolgimento dell'adulto, questo sta dicendo.
Sto dicendo così che non tutti devono avere in mano una fionda, ma se ogni volta, se noi immaginassimo un bambino oggi con una fionda, lo guarderemmo con un sospetto straordinario. E allora uno va in internet a fare le
anche
proprie
se noi l'avevamo, anche se noi l'avevamo.
E la fionda è anche peggio, ma non è che io rimpiango quello. Dico solo, ed è questo, non è che io sono per tornare indietro, sono per andare avanti, nel senso che voglio sottolineare il fatto che se non accettiamo questi aspetti qua, cioè come li abbiamo educati, poi non è che li possiamo guardare strani, come se internet li avesse catturati mentre noi li lasciavamo andare a scuola da soli a 7 anni e in giro a scorrazzare per cortili e giardini con fionde, cerbottane, e a giocare a tirare i sassi. Guardi che è cambiato il modo di rappresentarci il corpo dei nostri figli, il modo di accettare il movimento, il modo di accettare dei conflitti. Benissimo, se questa la consideriamo un'evoluzione, non condanniamoli se però vanno a esprimere degli aspetti di sé nella rete e in internet.
Prendiamone atto. Le propongo un respiro musicale, Matteo Lencini, e le leggo prima un messaggio. Concordo al 100%, tengo a segnalare il libro di Fabio Viola, L'arte del coinvolgimento. Siamo in una rivoluzione, non dobbiamo aver paura. Pensiamo alla rivoluzione industriale. Magari poi le chiedo di commentare questo messaggio. Andiamo a Londra con i Coldplay, qualche istante. I don't know what to do. Lasciamo Londra ai Coldplay. Matteo Lancini, lo psicoterapeuta Matteo Lancini, ci sta guidando nel delicato mondo dell'adolescenza, dei ragazzi, di internet, che ormai lei lo ricorda spesso, la vita online fa parte della nostra vita offline. È un contesto unico, perché è difficile fare distinzioni, no? Ormai non c'è soluzione di continuità.
Sì, ma questo, come dire, l'ho appreso da chi studia come filosofo della scienza, anche questo è una definizione di Luciano Floridi, uno dei più importanti filosofi della scienza. Noi quando abbiamo iniziato a studiare internet pensavamo ci fosse una distinzione, forse all'epoca era così, col computer ancora fisso, il portatile, no? Tra la vita reale e la vita virtuale, e quindi ancora ad esempio la dipendenza da internet la potevi come dire, studiare attraverso il tempo trascorso in rete. Poi abbiamo pensato che dipende dall'uso che fai di internet. Io ormai sono convintissimo di questo: internet non è un oggetto, è un ambiente che interagisce con l'ambiente, quindi se vogliamo davvero pensare a qualche cosa degli esagerati nostri comportamenti, non lo potremmo fare, come dire, riducendo internet, ma trovando delle alternative che consentano, come dire, di crescere secondo modelli appunto educativi, valoriali differenti. Io credo che in questo momento il tema è contrastare l'individualismo, dopodiché è indubbio che l'invenzione di internet ha rappresentato una trasformazione incredibile, cioè non era mai esistito uno strumento per tutti che mettesse in contatto così tante persone. Ed è vero che oggi un giovane i rischi li può correre nella propria stanza, dove è connesso a tante altre persone. Però non dimentichiamoci che le innovazioni tecnologiche, a proposito anche del messaggio precedente al brano dei Coldplay, riguardava il fatto anche che oggi abbiamo costruito una società dove c'è anche la procreazione assistita. Io lo dico sempre, queste sono delle generazioni che crescono nella società di internet, e si sottolinea poco che sono le prime generazioni che hanno la netta percezione di poter avere un figlio, guardi che è una cosa incredibile, se ne parla pochissimo, senza dover unire il corpo con quello di qualcun altro. La sopravvivenza della specie prima dell'invenzione delle tecnologie che consentono oggi attraverso la procreazione, chiamiamo appunto medicalmente assistita, implicava che la sopravvivenza della specie umana avesse con sé il contatto di due corpi, no? Il famoso atto sessuale, erotico, l'amore, chiamiamolo come vogliamo. Queste generazioni tutti i giorni sentono di personaggi famosi che fanno, come dire, hanno dei figli senza l'atto sessuale. Lei pensa che questo non incida sul modo di costruire l'identità? Queste sono straordinarie, come dire, innovazioni, al di là di quello che ognuno di noi possa pensare eticamente, che lavorano mentalmente su generazioni che devono costruirsi un futuro all'interno di questa società, lavorativo e individuale. Su questo noi dobbiamo, come adulti, assumerci una grande responsabilità.
In effetti la sessualità è un altro aspetto centrale che lei ha trattato molto. Il sesso è sempre meno importante per le nuove generazioni, soprattutto quello reale dell'incontro dei corpi. Conta vivere nella mente dell'altro, lei ricorda, e non la compenetrazione dei corpi. Da dove viene questo? Lo dice anche Luigi Zoia, che l'ha citata spesso, peraltro, soprattutto sugli studi dell'online. All'inizio di questi studi si parlava delle relazioni senza corpo in internet, no? Poi ci si è accorti invece che il corpo compare, ma in forme sempre più pervasive e diverse, attraverso il sexting, ad esempio, a cui lei ha dedicato anche un libro, e l'ultimo saggio, Figli di internet, come aiutarli a crescere tra narcisismo, sexting, cyberbullismo e ritiro sociale.
Ma guardi, è così, è una cosa appunto che non avrei mai immaginato. Lei citava Luigi Zoia, che appunto ho avuto il piacere di presentare, tra l'altro anche, no, il suo ultimo testo, che parla proprio di questo, no?
Il calo del desiderio.
Esatto, uno dei più importanti psicanalisti, quindi, che sostiene che così come il 1900 è stato il secolo della sessualità, probabilmente appunto questo secolo sarà quello della recessione, già ci sono dati che arrivano, della sessualità, una cosa inimmaginabile, ma si lega anche al tema che lei dice del corpo. Cioè oggi è indubbio che una tematica legata alla dimensione dell'esistere della mente dell'altro, del fatto che il corpo è sempre più caratterizzato in termini estetici che in termini erotici, del fatto che abbiamo una trasformazione del modo di intendere e di guardare anche dal punto di vista dell'integrità, dicevo prima, del corpo, fa parte di modelli educativi, sociali molto complessi. Non a caso noi mettiamo assieme, lo mettiamo, no? Il modello educativo familiare, la società della procreazione assistita, la società di internet, cioè tutte influenze che oggi non dimentichiamo che i bambini crescono sotto l'influenza di modelli di identificazione che non sono solo quelli della famiglia e della scuola in una società mass mediatica, era accaduto con la tele e oggi con internet. E sicuramente una delle più grandi trasformazioni alla quale noi assistiamo è il modo di intendere, come lei sa, nelle nuove generazioni del corpo. Una delle più grandi trasformazioni è questa novità sulla definizione della propria identità e sul proprio orientamento sessuale. Cioè siamo davanti a delle trasformazioni davvero molto importanti sulle quali è necessario portare avanti degli approfondimenti, però è indubbio che la questione del corpo è centrale, cioè il modo di rappresentarsi il corpo, il modo di mentalizzarlo, di lavorarci, che come lei ben sa in adolescenza è centrale, perché il corpo si trasforma, non è il corpo che ti aspetti dell'infanzia con i tuoi ideali, è il corpo che diventa il tuo corpo con capacità generative, con la definizione del tuo caratteri sessuali secondari, cioè con la tua faccia che si definisce, quindi devi accettarlo, perché quello è il corpo che ti dà Dio, madre natura, a seconda del credo di ognuno, è da sempre un tema centrale in adolescenza. È che negli ultimi anni il tema non è più il corpo peccaminoso, il corpo della sessualità, il corpo, ma il corpo come qualche cosa di comunicativo in una forma estrema, come qualcosa che dà il senso e il valore del tuo aspetto identitario, come è sempre stato, ma più sul piano estetico. E non a caso io ritengo che quei disagi di cui lei parlava, i più diffusi oggi, trovino nell'attacco al corpo la modalità espressiva. Lei sa che da tanto tempo noi sosteniamo che proprio oggi il corpo è il megafono di un dolore degli adolescenti che non trova espressione. Non a caso abbiamo i suicidi, i tagli, abbiamo il ritiro sociale dove il corpo viene fatto sparire, o il disturbo della condotta alimentare a cui accennava lei precedentemente. Il corpo in sé, che una volta, se lei pensa nelle culture andando indietro, era sacro, no? Sia che tu credessi, come dire, per la Chiesa il corpo era intoccabile, ma anche la medicina, l'unico che poteva toccare il corpo era il medico. Oggi il corpo è diventato, e anche questo la cultura adulta l'ha promosso, un corpo che può essere manipolato, maneggiato, ritoccato, messo, come dire, sempre più intarsiato. Pensi al piercing e al tatuaggio, che oggi non sono certo fenomeni solo giovanili, ma sono diventati una moda, un linguaggio. E questo fa parte, come al solito, di nuove modalità di crescere. Il nostro compito, almeno il mio e quello dei colleghi con cui lavoro, è sempre di capire nella storia di quel ragazzo se quel comportamento ci segnala un disagio, una sofferenza, addirittura una psicopatologia, o se non è una nuova normalità, una nuova forma di adattamento. E in questo senso sicuramente una nuova normalità sta nel fatto che oggi per gli adolescenti il corpo non è un problema legato all'aspetto erotico e sessuale, ma è un problema legato all'estetica, e che conta moltissimo sentirsi di vivere nella mente dell'altro, che in fondo per compenetrare il corpo, quel piacere, quel desiderio non è più così centrale. Del resto siamo cresciuti anche in una società certamente meno sessuofobica, e forse, come sostiene anche Luigi Zoia nel suo testo, tutta questa pornografia, tutta questa sovraesposizione dei corpi ha reso ovviamente anche meno,
ha spento il desiderio.
Ma guardi, io vengo da una trasmissione televisiva ieri dove si ricordava Raffaella Carrà, lei pensi che il Tuca Tuca, ballo diventato famosissimo, era vietato, cioè aveva suscitato scandalo, capisce? E non è che parlo di 15 secoli fa, eh?
Il Tuca Tuca, grandissima Raffaella Carrà. Ci sono altri messaggi che sostengono la qualità dei giovani. Dobbiamo dare moltissima fiducia ai giovani, sono meglio di quello che pensiamo, che è un po' quello che ci sta ricordando lei, Matteo Lancini. È un punto centrale questo che ha toccato, in fondo, dell'immagine estetica come biglietto da visita completo. L'immagine estetica e come ci si presenta evidentemente è il primo biglietto da visita, però sembra essere ormai tutto appiattito unicamente lì, senza via di scampo, per cui o sei bello, attraente, sexy, o sei fuori. È un po' questa, sembra, la selezione drastica che intimorisce i ragazzi.
Intimorisce questa società. Io credo anche che sia arrivato il momento, e di questo ne parlo sempre, al di là di campagna, a volte anche un po', mi lasci dire, di superficie, sulla bellezza autentica, di accettare il fatto che l'imperfezione, ma soprattutto io direi, guardi, dico una cosa che anche dal punto di vista della nostra cultura psicologica ovviamente portiamo avanti, cioè l'idea che ci sia, l'idea che bisogna favorire il benessere delle persone, il benessere è importante, però io credo, ne discutevo un convegno recentemente, che dovremmo riconoscere il diritto al malessere, nel senso che questa idea, che ovviamente poi, come lei ricordava, internet, i social, la bellezza, l'essere sempre sorridenti, avere un sacco di like, di follower, porta avanti, a volte mascherando ovviamente aspetti depressivi, vissuti depressivi che ci stanno sotto, dovremmo accettare il fatto che nella vita, non so, è già difficile essere felice, cioè bisogna, come dire, accettare il fatto che ci sono dei momenti di difficoltà, ci sono dei dolori, ci sono degli inciampi, ci sono dei fallimenti, e che non è che ci dobbiamo ricercarli, non voglio fare, come dire, la cultura psicologica della ricerca del dolore, tutt'altro, noi dobbiamo ricercare esperienze di piacere, anzi gran parte delle dipendenze noi sappiamo che nascono perché l'essere umano cerca il piacere, ma dobbiamo accettare il fatto che le nuove generazioni possano guardare gli adulti e dire guarda che io soffro per questo, ed essere ascoltati, non trovare qualcuno che rimuova immediatamente perché è troppo doloroso per la mente che ha come genitore insegnante il fatto che un proprio figlio, uno studente, abbia questi dolori. E oggi pensare anche nel ruolo docente, dire ma io faccio il docente e non lo psicologo, ci mancherebbe, il genitore non è uno psicologo, ci mancherebbe, ma non può, come dire, non si può prescindere dal fatto che i ragazzi oggi hanno questo tipo di sensibilità relazionale e psicologica, e che quindi ricercano nello sguardo dell'adulto una capacità relazionale, che non vuol dire essere psicologica, identificarsi con come funziona l'altro, cioè vuol dire ascoltarlo autenticamente, non è una competenza solo dello psicologo, è una competenza che qualsiasi adulto davanti a un soggetto che ha davanti a sé anche a un altro adulto dovrebbe avere.
Ma dovrebbe essere una componente universale, davanti a qualsiasi vivente ci troviamo di fronte in grado di soffrire e di gioire.
Esattamente, che è la straordinarietà della capacità di pensare anche a chi è l'altro, ma è chiaro che quando sei troppo fragile, questo succede sempre, pensi solo a te, no? Cioè in quel momento quando c'è una fragilità che ti pervade, che ti confonde la mente, un dolore che
ti concentri su questo.
Certo, cerchi di interpretare l'altro e gli metti dentro la testa dicendo ma no, ma tu non sei così, ma figurati, ma passerà, e su questo i ragazzi di oggi non lasciano scampo, perché non è che dicono vabbè mia madre mi ha detto così, vanno e si rivolgono agli amici, si rivolgono al potere orientativo di internet, cercano soluzioni al dolore nella rete e via, noi poi diremo che è stata colpa della rete, non che loro sono andati a cercare in rete quello che non sono riusciti a trovare fuori.
Matteo Lancini, vorrei ancora chiederle, siamo quasi in conclusione, per quanto riguarda questo aspetto del corpo che lei ancora ci ha spiegato bene come si trasforma, in realtà non scompare ma è ancora più pervasivo nelle diverse forme in cui si presenta, diverse dal vissuto che abbiamo noi adulti. Come può il genitore, come possiamo noi adulti andare incontro a questi cambiamenti e preparare i ragazzi a queste modalità a volte un po' distorte del vivere il corpo, che possono poi creare difficoltà, magari difficoltà anche di relazione? Luigi Zoia, ad esempio, lei lo sa benissimo, e lo psicoanalista Luigi Zoia cita nel saggio che lei ricordava prima, cita i modelli falsi che ci sono nella pornografia, che è molto accessibile ormai a tutti e che mostrano uomini perfetti, super virili, e donne fisicamente perfette e sempre consenzienti, diciamo così, sempre sottomesse. Sono stereotipi evidentemente fuorvianti.
Oh beh, ma è indubbio che quando dico che educare alla saggezza digitale inter oggi implica il fatto che ci sia dentro la possibilità di accedere alla rete a contenuti di ogni genere e tipo, e che in questo ci sia anche un problema legato all'eccesso di contenuti pornografici, a stereotipi, a delle visioni prestative appunto, o anche molto violente, che confondono dall'atletismo, la sottomissione, che rischiano di promuovere scissioni tra affetti, corpo, sicuramente, ma è proprio per questo, nel senso che io non è che non veda i pericoli di questo, però le devo dire che li vedo anche in altre forme di comunicazione massmediatica e non solo in quelle in internet, ma soprattutto penso che Visto che alla lunga comunque l'accesso sarà possibile a un ragazzo, certo non in tenerissima età, ma successivamente, noi dobbiamo educare attraverso delle alternative che integrino questi aspetti.
Esatto, perché mi permetta solo di precisare che l'idea non era di demonizzare la pornografia, ognuno è libero di fare quello che vuole, ma magari possiamo aiutare a preparare i nostri ragazzi a leggerla con uno sguardo più critico, ecco, forse.
Assolutamente, questo è un aspetto centrale, ma ad esempio un aspetto critico, le faccio un esempio su delle ricerche anche seguite come anche tesi di laurea. Noi parliamo dei videogiochi e nessuno ne sa niente. Nei videogiochi esistono, innanzitutto pochissimi sanno che ad esempio in mente i dati anche qui in Italia, bisogna vedere in Svizzera, ma il gioco, il 40%, oltre il 40% di chi gioca ai videogiochi in Italia a tutte le età è donna, e ad esempio all'interno di molti videogiochi esistono, c'è una ricerca che ha fatto una collega, proprio anche su una tesi di laurea, degli stereotipi che ritornano attraverso i videogiochi, no? Ad esempio ci sono molte ragazze gamer che giocano e che combattono, come dire, in quei giochi che io chiamo impropriamente, se mi sentono gli esperti dei videogiochi, gli spara tutto, e che magari sono fortissime e appena scoprono i propri compagni di battaglia che sono femmine cambiano atteggiamento, e questo le fa infuriare.
Dobbiamo fare una puntata sui videogames, ci vuole.
Ma sono delle cose, ecco, ad esempio studiare queste cose è interessantissimo, perché è chiaro che in rete si riportano degli aspetti anche di questo tipo. Ma detto questo,
anche i giochi di ruolo.
Esattamente, questo è quello che devo dire, lo devo dire, è che il tema della pornografia, ahimè, non è un tema però, e anche qui noi guardiamo a questo aspetto centrale, ripeto, non ne nego l'importanza del pornografico, il problema è la pornografizzazione di tutto, perché oggi ricordiamoci che con pornografizzazione non intendiamo solo le problematiche e le preoccupazioni a cui lei sottolineava, che lei sottolineava giustamente, della sovraesposizione a contenuti che non saprei neanche come definire, appunto, no? Anche molto violenti o atletici più che affettivi, della pornografia ginnici, esatto. Ma parlo della sottomissione, appunto, dentro certi stereotipi, sì, e via dicendo. Ma parlo del fatto che il confine tra l'esperienza intima, privata, e l'esperienza pubblica è venuto meno. Io di questo credo sia un tema importante, e che quindi oggi c'è una sovraesposizione del proprio mondo interno senza pudore, che ha determinato come modelli educativi e di identificazione per le nuove generazioni una grave questione. Cioè oggi noi, a proposito del sé, poniamo il sé davanti a tutto, quel che dicevamo nel narcisismo, e tutto diventa comunicazione, cose, come dire, che riguardano i propri sentimenti più intimi, la propria pasta asciutta mangiata a casa, via. Diventa tutto in questo internet, ha contribuito sociale. Allora questa dimensione dove non esiste più un confine tra la vita intima, privata, e la vita pubblica.
Siamo in chiusura, professore?
Sì, è una questione molto importante sulla quale dobbiamo discutere, perché è quella che poi si lega, è l'altra faccia del corpo, come diceva lei prima, al fatto che poi si vuole vivere nella mente dell'altro, e pur di vivere nella mente dell'altro farai di tutto, racconterai di tutto, ti spoglierai di tutto.
E l'aspetto dei videogiochi che lei citava in effetti è interessante, anche perché lei lo ricorda nei suoi testi, che tra l'altro programmare videogiochi sarà una delle grandi professioni del domani, e quindi c'è tanto di noi, c'è tanto del sociale, c'è tanto da leggere per capire il contemporaneo, no? In questo tipo di intrattenimento. Le leggo un ultimo messaggio: parole sante, molta stima per il professore, un altro tema è il gioco per imparare sin da bambini, ma soprattutto da adulti, ancora di più in età avanzata. Tutti impariamo di più giocando che studiando, nelle classi classiche dove la lezione frontale docente-allievo non è mai evoluta. Giocare in italiano non ha lo stesso significato percepito ad esempio come play, play music, play sports, eccetera. Giochiamo e impariamo. Le piace questo messaggio per concludere?
Ma certamente, il gioco è molto importante, e a volte non accettiamo il fatto che il gioco implica a volte anche dei conflitti col corpo, non dico violenza.
Dobbiamo chiudere, professore, la fermo. Grazie di cuore Matteo Lancini, grazie a tutti voi cari ascoltatori che ci avete scritto, a Michele Buonasorta in regia tecnica, a Jeanette Battegai per l'online, grazie a tutti, a domani, grazie professore. If someone told me that the world would end tonight, you could take all that I got for once, I wouldn't start a fight. You could have my liquor, take my dinner, take my
fun. My birthday cake, my soul, my dog, take everything I love. But oh, one thing I'm never gonna do is throw away my dancing shoes. And oh Lord, don't try me, really not tonight. So I'm gonna have some fun. Cause oh, one thing I'm never gonna do is throw away my dancing shoes. And oh Lord, don't try me, really not tonight.
Stop.